chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
Buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori di Ragù. Io sono Cucco e siamo alla prima puntata del Tritolo 8-bit del 2022. Dicembre ce lo siamo lasciati alle spalle con due puntate riguardo l'Italia e lo sviluppo di videogiochi. Le due puntate di gennaio saranno invece incentrate sul tema della rappresentazione di genere e orientamento sessuale nei giochi di ruolo cartacei. Per questa prima puntata abbiamo come ospite Marta Palvarini. Ciao Marta.
Ciao a tutto, a tutte e a tutti.
Ciao, allora io comincio sempre con le presentazioni, come ho detto a tutti gli altri ospiti, cioè questa cosa di cominciare a fare l'elenco delle cose che hai fatto, già Lundini l'ha abbastanza sfatata, quindi ritengo che tu sia perfettamente capace di presentarti da sola.
Certamente, allora sono una giocatrice innanzitutto, mi interesso soprattutto ai giochi di ruolo, e sono finita in qualche modo a metterci le zampe sopra lavorando un po' con le case editrici che li producono. Mi occupo di editing, revisione e traduzione e sensitivity reading. Ogni tanto faccio finta di fare l'autrice, ma soprattutto mi fingo coautrice dando sempre la famosa zampa a persone che sanno davvero scrivere questi bellissimi giochi, a differenza mia. Sono stata una militante, ora direi che sono un'attivista. Mi occupo di questioni di genere e di ecosocialiste principalmente, e però chiaramente nello spettro dell'intersezionalità, insomma.
Mm-hmm. Ok, e allora passerei, visto che ti sei presentata come giocatrice, andrei direttamente al tuo background. Noi sappiamo da persone appassionate di gioco di ruolo quanto conti il background e quanto effettivamente sia una parte, quando vai a creare un personaggio, che è cruciale, perché effettivamente tu stai dando al tavolo, però una volta addirittura, cioè io perlomeno sono uno di quelli che è cresciuto dando i faldoni di informazioni ai master, e poi i master di base facevano quello che volevano, di solito li ignoravano perché erano effettivamente troppe informazioni. E quindi ti chiederei il tuo background come giocatrice, come ti sei avvicinata al gioco di ruolo cartaceo, con quale gioco hai cominciato e così via.
Potrei scrivere un background noiosissimo di quelli con i genitori morti, esatto. Chiaramente l'ultima della mia specie, invece no, avevo 11 anni quando ho cominciato a giocare, quindi erano 17 anni fa, ero già rimasta sottissimo con i wargame, nello specifico Warhammer, con le carte collezionabili che spopolavano all'epoca, nello specifico Magic, e avevo letto un paio di volte Il Signore degli Anelli senza capirci nulla, ovviamente, ma c'erano i film, quindi in qualche modo la trama era chiara, ma soprattutto era chiaro il feeling fantasy. Per questo, quando mi parlarono di Dungeons and Dragons all'oratorio estivo, andavo in oratorio estivo, e cominciai a giocare con Advanced Dungeons and Dragons, perché era quello che giocavano le persone dell'oratorio, che erano probabilmente già dei old schooler all'epoca, esatto.
Porca miseria, Advanced, cavolo.
Esatto, veramente stranissimo, e cominciai con quello. Passai presto alla 3.5, che era in realtà l'edizione che poi all'epoca spopolava, e ci ho giocato tantissimo, ci ho giocato un sacco, ci ho giocato fino praticamente al tempo di università. Diciamo che i momenti più spettacolari li ho vissuti in adolescenza, durante il liceo, con hacking del regolamento per giocare delle cose assurde con le mie compagne di classe. Ricordo una campagna a tema One Piece, nello specifico, con un hacking completo del regolamento, perché non conosciamo altri regolamenti di base. Sapevamo che D&D era bello, ci piaceva D&D, ci piaceva la 3.5, ci piaceva la customizzazione che ti poteva dare ai personaggi, e di base giocavamo a quello. Poi conobbi altro, sinceramente, cominciai a giocare a Cyberpunk, cominciai a giocare a Cthulhu, insomma, cominciai a esplorare un pochino di più un mondo dei cosiddetti giochi tradizionali, poi avvicinando invece poi al settore più indie. All'oggi non gioco quasi più a D&D, tranne in rarissime occasioni, con persone che lo approcciano in un determinato modo, che poi andiamo ad esplorare, secondo me è il modo più, dal mio punto di vista perlomeno, il modo più interessante per giocare D&D. E mi piacerebbe in realtà riprendere un po' a giocare a D&D, anche se questa edizione mi piace un po' di meno forse delle precedenti, ma per puro effetto nostalgia. E lo ammetto, sono una vittima della nostalgia su D&D. E però sì, comunque diciamo che ho ancora modo ogni tanto di giocarci.
Ok, ma infatti ti stavo per chiedere in che rapporti fossi rimasta con quel sistema, però mi hai praticamente già risposto. C'è effettivamente un mondo di gioco, perché comunque parliamo di rappresentazione in questa puntata e quindi parliamo anche di quello che immaginiamo intorno a noi, cioè un mondo di gioco a cui tu sei particolarmente legata, appunto hai citato anche, parlato di nostalgia, quindi
direi proprio cyberpunk. Direi che cyberpunk e paranoia nello specifico, quindi che comunque un tipo di cyberpunk che può variare dalle gang di strada all'Akira fino ad arrivare al distopico orwelliano, a me piace, mi è sempre piaciuto, mi è sempre richiamato una certa attenzione proprio nell'approcciarmi a quello che è il gioco di ruolo. Diciamo che era forse anche il giocare in contesti molto politici, una cosa che facciamo era giocare nei centri sociali dopo le assemblee, quindi queste partite che duravano fino alle 5 del mattino e situazioni di questo tipo, diciamo che agevolava sicuramente l'avvicinarsi a temi più politici che forse Cyberpunk meglio tratta, ecco.
Sì, no, assolutamente, anzi io in realtà nel mio circolo nei vari centri sociali che ho bazzicato si giocava tanto 3.5 e Pathfinder, però mi ricordo che una volta portai tipo Fulmine a Ciel Sereno Sine Requie, e mi ricordo che Sine Requie creò questa grandissima curiosità, perché chiaramente c'era la possibilità di giocare nel Sanctum, però non perché la cosa che tutti quanti giustamente fanno è attenersi al sistema, e se nel Sanctum c'è un sistema dove appunto c'è la chiesa, c'è lo stato della chiesa riportato a una specie di passato medievale e tutto quanto, invece tutti quanti dicevano ma quanto sarebbe invece figo fare i partigiani e stare lì invece a menare i preti, e giustamente penso che Kurt e Leo quando hanno scritto non avevano pensato a quell'opzione, ecco. Però sì, pure io mi ricordo effettivamente Cyberpunk, anche quello fu un gioco, perché è più semplice da portare dal punto di vista politico, cioè c'è più trasporto, ecco.
È molto più facile identificarsi secondo me nei personaggi e riuscire a strutturare, cioè se si parla, poi forse approfondiremo meglio questo tema, però se si parla di cucire un po' attorno alle persone che giocano al tavolo quello che si vuole giocare, diciamo che in un contesto di militanti attivisti è chiaro che il cyberpunk, quando vai a lottare contro la grande corporation cattiva, che sia essa la Rasaka o qualsiasi altra, o la Cariplo, che poi chiaramente vai a declinare su l'Italia e puoi benissimo farlo,
sì.
È qualcosa di comunque che avvicina sicuramente un tavolo di gioco, ecco.
Assolutamente, ecco, appunto abbiamo già parlato del fatto di avvicinare le persone a un tavolo da gioco. Come parli del tuo hobby alle persone che non hanno minimamente idea di che cosa sia il gioco di ruolo? E sono sempre meno, perché obiettivamente adesso tra Stranger Things, anche Rick e Morty molto lo hanno portato in mezzo, ma in generale Dungeons and Dragons è una cosa che ritorna tanto. Io stavo guardando No Way Home, a un certo punto per fare una battuta su Doctor Strange si è detto Dungeons and Dragons, uno vestito da Dungeons and Dragons, quindi cioè, ormai è abbastanza in bocca alla maggior parte delle produzioni di massa. Però come effettivamente tu presenti quando vuoi introdurli al gioco di ruolo?
Allora, do una definizione seria, che non è mia, ma del caro amico Roger Fred, giocatore e designer abbastanza noto sulla scena del gioco di ruolo. Un gioco di ruolo è un gioco nel quale il giocatore ricopre uno o più ruoli fittizi all'interno di un universo narrativo ed è autorizzato a influenzare la narrazione in modo emergente, e dove l'accento secondo me cade molto in influenzare la narrazione in modo emergente. Per dirlo in parole povere, ci sediamo attorno a un tavolo, facciamo finta che, e proviamo a scrivere insieme una storia. questo di base è quello che si fa con il gioco di ruolo, questo è quello che un po' si dice per provare a far capire a qualcuno cosa significa giocare di ruolo. Si possono tirare dei dadi, non si possono tirare dei dadi, cambia da gioco di ruolo a gioco di ruolo, ci sono schede immense con tantissime caratteristiche che definiscono il personaggio, piuttosto che invece tre righe che definiscono il tuo personaggio, cambia da ogni gioco. Quindi quello che veramente in qualche modo caratterizza il gioco di ruolo, che se ne dica, non è il dado da 20, il dado da 20 facce, tanto, tanto amato e odiato allo stesso tempo, quanto invece appunto la possibilità di narrare insieme una storia, la possibilità di raccontare quello che forse un po' si è perso nella nostra cultura, ovvero il racconto orale. È un racconto orale che avviene attorno al tavolo, che viene scritto attorno al tavolo. E qui a tutti gli effetti fai dei... puoi anche fare dei tagli, puoi dire no, questa parte qua non mi piace, facciamola così, andiamo in quest'altra direzione, proviamo a spingere in questa direzione. Chi fa queste cose è anche questo definito da gioco a gioco, può essere il master, che è una figura che spinge effettivamente il gioco e dà un drive narrativo, come fosse una sorta di regista di questa narrazione, possono essere i giocatori in modo collettivo, tutte le persone attorno al tavolo, a dare in qualche modo una spinta narrativa.
Ok, e quale ti sembra ad oggi il gioco o il sistema più adatto per introdurre neofiti?
Questa è una domanda cattivissima. Secondo me è difficile rispondere, nel senso che io partirei, siccome all'oggi abbiamo dei giochi di ruolo adatti per giocare praticamente qualsiasi cosa, ci sono giochi che parlano di davvero un sacco di argomenti completamente diversi uno dall'altro, l'importante è capire il tema, il tono di quello che si vuole andare a giocare, l'ambientazione anche, un film, una serie TV, dei libri, una serie di libri, dei generi narrativi a cui ci si vuole ispirare. Però è fondamentale capire questo con il tavolo da gioco, e quindi anche una persona nuova che si introduce al tavolo in qualche modo deve essere consapevole di quello che si gioca attorno al tavolo, e da lì puoi capire il sistema. Il sistema è in qualche modo viene dopo rispetto a quello che decidi di giocare, perché ogni sistema di gioco sono tantissimi, parla in maniera differente, narra in modo differente e sottolinea dei temi e dei toni in modo differente. Se giochiamo a D&D vogliamo essere un gruppo di avventurieri che picchia mostri di base, e va benissimo, è una figata ed è bellissimo così, però è quella cosa lì, molto, è molto chiaro che quando si gioca D&D dovrebbe essere ancora più chiaro, secondo me, che quando si gioca D&D si va a fare questo, si va a fare avventurieri, di solito quasi, cioè, che dovrebbero anche essere eroi e non anti-eroi, né villain, ma avventurieri buoni, con la B maiuscola, che picchiano i cattivi, e che questi cattivi sono mostri. Così è strutturato in qualche modo Dungeons & Dragons. Come diciamo, appunto, un cyberpunk è ottimo per parlare invece di situazioni politiche disperate che vanno verso il post-apocalittico a tratti, che parlano di capitalismo che mangia ogni cosa, e soprattutto se vuoi sparare tanto, perché cyberpunk come sistema di gioco, il cyberpunk 2020 e Ural Red ci parlano di un sistema che è nato per sparare addosso ai tuoi nemici. Quindi non è vado a parlamentare con il corporativo e vado a parlamentare col corporativo, se non mi ascolta gli sparo. Questo è un po' il concetto di narrazione che fuoriesce da un gioco come Cyberpunk. Quindi la cosa da cui si dovrebbe partire, e che a me in questo cito l'ottimo Riccardo Musta, si dovrebbe un pochino partire dalla dichiarazione di intenti. Certo. Ovvero mettersi attorno a un tavolo e decidere insieme davanti a una birretta che cosa si vuole giocare, quanto si vuole giocare, quando si vuole giocare, e i temi e i toni, chiarirli molto bene al tavolo, perché alle volte anche dire vogliamo giocare a D&D, in quel siamo degli eroi che picchiano i mostri, c'è un mondo narrativo abnorme, ci sono infinite possibilità, e questo è chiaramente da definire, perché altrimenti si rischia in qualche modo che un personaggio magari va a picchiare i mostri in un determinato modo e un altro personaggio va a picchiare i mostri in un modo ancora diverso. C'è chi si comporta con il re come se fosse uno humor fantasy e chi si comporta con i re come se fosse invece un fantasy tolkieniano. Devi capire che cosa vuoi giocare al tavolo, altrimenti si crea quella dissonanza narrativa che non regge, perché stiamo raccontando insieme una storia. E qui si ritorna un po' alla definizione principale.
Sì, 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 sì. No, io mi ricordavo, cioè, pure tu hai iniziato con... cioè, non hai iniziato, hai iniziato con Advanced, quindi anche peggio, sotto certi aspetti.
Molto peggio, però... tutto è peggio con Advanced.
Sì, davvero, ma quasi tutti a Roma, quelli che sento, e anche un altro podcast che seguo, Totally Partycast, quasi tutti quelli che parlano del loro gioco di ruolo in cui hanno iniziato è D&D 3.5. Quindi la cosa che a me fa impressione è che noi abbiamo iniziato veramente... con le legnate sui denti, perché abbiamo iniziato con un gioco che aveva delle meccaniche molto pesanti, anche molto ingombranti, con appunto tutta quella matematica, tutti quei conti che ti dovevi fare, ed era l'unico gioco che girava, perché martoriato dalla pirateria, girava nei nostri circoli. Cioè alla fine tutti quanti ti beccavi, e se giocavi a Pathfinder o D&D 3.5 ti capivi. Poi abbiamo scoperto che c'era un mondo, poi abbiamo scoperto che c'erano i giochi di ruolo oltre a D&D. Sono molto divertente, ecco.
Sì, era, secondo me era molto interessante, perché parlava a un pubblico che voleva un combattimento tattico molto, molto specifico, però senza poi realmente volere quel combattimento tattico. Cioè, nel senso che alla fine andavi a creare delle build, cosiddette, quindi delle costruzioni di personaggi talmente complesse e stratificate, che non è che era più, come dici tu, un cosiddetto, quello che oggi si chiama min-max, no? Min-maxare mm-hmm. qualcosa, quindi utilizzare il meglio di quello che un sistema di regole ti ha da offrire per creare un personaggio. Si andavano a creare dei personaggi che erano potentissimi e che di base era quasi una gara in qualche modo chi faceva più danni combattendo. Quindi mi stupisce anche poi in realtà scoprire quante persone invece poi andavano ad creare quel sistema per giocare ad altro.
Sì, sì.
E per narrare altre storie, no? E questo è ulteriormente interessante, anche perché era davvero difficile da creare in realtà, perché alla fine aveva... richiedeva davvero una laurea in ragioneria riuscire ad hackerare quel maledettissimo gioco, però ci divertiamo in questa maniera.
Sì, 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 assolutamente. Però appunto dicevi il min-max, io mi ricordo che c'erano delle proprio delle classi che uno magari voleva giocare perché era interessato, cioè diceva mi suggestiona questa cosa, e c'era il master, l'amico tuo di turno, che ti sconsigliava fortissimamente di prenderla, perché diceva no, calcola, è una classe di merda, non ci farai nulla, tipo il solito discorso, perché ti prendi il ranger, puoi fare il guerriero con l'arco.
Che cosa, vuoi giocare un ladro puro mezzelfo?
Esatto.
Esci da questa stanza.
Esatto, cioè, ma fammi fare quello che cazzo mi pare. E vabbè, però questo ci arriveremo poi, perché fa parte anche della serie di domande che ti ho fatto. Però ci tenevo a parlare, giustamente, perché mi ha ispirato a fare questa puntata di Fuori dal Dungeon. Allora, Fuori dal Dungeon è un'antologia che hai curato per Asterisco Edizioni ed è stato poi inserito nella collana Incidenti. Volevo che ci raccontassi la genesi del progetto e la storia editoriale.
Ma allora, nasce un po' da una proposta di... lanciarsi con Asterisco in un mondo che parla poco e analizza poco i giochi che gioca, troppo poco dal mio punto di vista, e quindi abbiamo deciso di tradurre una serie di articoli fondamentali, che per noi perlomeno erano fondamentali, che parlassero della storia del gioco di ruolo, che però parlassero di questa storia del gioco di ruolo da una prospettiva queer, da una prospettiva che provasse a partire proprio da quelle soggettività che all'interno di questo ambiente sono state per un sacco marginalizzate, se non invisibilizzate, per quanto sempre presenti. Un po' il tono è questo, il tono di questa antologia, a tutti gli effetti, si basa sul concetto per cui il gioco di ruolo è sempre stato colonizzato e infettato dalle persone queer. Però queste persone queer sono comparse nella scena pubblica da pochissimo, in realtà, quando invece andiamo a vedere giochi come Vampiri, per esempio.
Esatto.
Che invece hanno una componente queer abnorme, fortissima, sia nelle meccaniche che nella narrazione, e scoprire attraverso questi articoli che un bel pezzo dei designer che erano dietro a quel gioco erano persone queer, è assolutamente interessante e fondamentale per la storia, per la storia LGBTQ+, tutti gli effetti. Quindi per questo in qualche modo abbiamo voluto pubblicare un libro di questo tipo, dando anche un ulteriore accento su qual è la situazione oggi in Italia, perché poi all'interno del libro abbiamo inserito dei report di quella che è stata l'enorme survey del collettivo Donne Dalle Dati su la violenza al tavolo da gioco, la violenza percepita al tavolo da gioco in Italia, che secondo me può essere considerata la prima vera ricerca in campo sociologico, perché ha tutti i crismi per essere una ricerca scientifica a tutti gli effetti su questo tema, ovvero qual è lo stato delle discriminazioni al tavolo, che è importantissimo quando si parla di persone LGBTQ+ e donne al tavolo da gioco, di qualsiasi tavolo da gioco si parli, che sia esso un board game, che sia esso un gioco di ruolo, se esso, figuriamoci, un board game. In questo caso ci focalizziamo sul gioco di ruolo, ma lo spiega molto bene John Peterson in uno degli articoli che abbiamo tradotto. In realtà il gioco di ruolo ha una fortissima base nel wargame, si evolve dal wargame, perlomeno quella che è il filone che parte da Dungeons and Dragons e di base il filone più conosciuto di quello che è il gioco di ruolo all'oggi, cosiddetto mainstream, tra virgolette. Però appunto ci focalizziamo proprio su questi aspetti, su come in realtà le donne e le persone LGBTQ+ siano sempre state presenti ai tavoli da gioco, siano sempre stati presenti all'interno di chi scriveva i contenuti di gioco e come tuttora oggi siano in qualche modo semplicemente visibilizzate un pochino di più rispetto a prima.
Mm-hmm.
Questo sì, è un po' il punto, e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di tradurre questi articoli nello specifico, che sono 4, e farci introdurre da Avery Alder, che è una nota designer queer, che ha scritto giochi altrettanto queer, molto molto interessanti, che poi secondo me magari ci soffermeremo un pochino di più.
No, mi è piaciuto molto, l'avevo già letto l'anno scorso perché è stato un mio regalo di compleanno questa antologia, e mi aveva colpito tantissimo perché io amo, sono innamoratissimo di Vampiri la Masquerade, e effettivamente quello che tu dicevi per Dungeons and Dragons, cioè Dungeons and Dragons è dalla prospettiva di questi eroi, cioè dalla prospettiva di eroi buoni che combattono i mostri, quindi in una visione abbastanza manichea, c'è il bene e c'è il male. Invece la prospettiva di Vampiri è molto particolare, perché effettivamente è la prospettiva di un dannato, è la prospettiva di una creatura della notte, di qualcuno che deve nascondersi e che affonda le sue mani nel torbido. E non è un caso, cioè è veramente effettivamente il gioco che io capisco come mai abbia, ma infatti erano dietro la realizzazione dello stesso, ha attirato tantissima della comunità, tantissimi individui della comunità LGBTQI+.
D'altra parte, le persone LGBTQ+, negli anni 70, venivano chiamate Twilight People, no?
Esatto,
la gente del crepuscolo. Più vampiresco, esatto, di così, non saprei veramente cosa altro immaginare. Tutto il mondo di tenebra, a cui poi fa riferimento l'universo narrativo di vampiri, in cui c'è dentro anche maghi, c'è anche dentro
licantropi,
esatto, quant'altro. E abbiamo chiaramente un immaginario in comune con queste creature della notte, creature disprezzate e odiate dall'umanità, no? Dalla società civile tutta. E è molto interessante, secondo me, questo margine da cui parlano appunto vampiri e metallari e punk e persone LGBTQ+, che poi era una grande fusione.
È una grandissima fusione, esatto, è incredibile. Cioè, più che altro è proprio, come dicevamo su Cyberpunk, la politica in Cyberpunk, e Vampiri è un gioco che ti porta a esplorare una prospettiva diversa, magari della tua quotidianità, cioè già il discorso di del, appunto, del succhiare sangue, che in realtà è un qualcosa di profondamente, è sempre stato un qualcosa di profondamente sessuale. E è interessante come anche cambia il tuo rapporto con gli individui, che diventa un rapporto tossico perché tu devi nutrirti di loro, però al tempo stesso c'è pure tutta la dinamica del ghoul, quindi anche tutta la dinamica, cioè io lo trovo eccezionale perché puoi sviluppare, anche se secondo me è un gioco molto difficile, cioè quando parliamo di giochi per introdurre persone nel mondo del gioco di ruolo, io ritengo che Vampiri sia un gioco che ha delle potenzialità incredibili, però sia un gioco secondo me difficile effettivamente da giocare in un modo interessante perlomeno.
Molto d'accordo anche perché è un gioco che richiede c'è un approccio al gioco secondo me legato molto a Vampiri, che è la volontà di non fallire mai, che in realtà è un problema legato alla community di Vampiri, che porta i tavoli da gioco a un'affezione quasi morbosa nei confronti dei propri personaggi. Quando invece io, perlomeno il mio approccio al gioco di ruolo è sempre stato quello: vabbè, i personaggi muoiono.
Sì, esatto.
Ed è interessante vedere la loro storia, no? Come si sviluppa. A parte che non sia una morte stupida per colpa di una trappola, dal mio punto di vista, a meno che non si stia giocando a un gioco che parla esattamente della trappola nel dungeon che ti può uccidere. Però se quello non è il tema, chiaramente si vuole costruire una narrazione profonda. E però è anche alle volte ci si limita un po' in Vampiri nella narrazione, perché ci si affeziona un po' troppo a un personaggio precostruito, tutti vogliono essere l'està
esatto.
dell'Anne Reis, no? Quando invece in qualche modo in realtà vai a giocare molto spesso delle persone che si trasformano. Non mi ricordo come si chiama il giornalista di Intervista col vampiro, ma
faccio anche io una figura di merda.
Siamo in due e quindi va bene così, stiamo in questo flow di figura di merda, e però di base parla di quel personaggio lì, Vampiri, del personaggio che viene vampirizzato da poco tempo. E non è interessante giocare il vampiro con 300 anni di vita, è meno interessante, anche perché quel gioco lì non parla di quello, si fa fatica a narrare quel tipo di narrazione, quando invece è molto più interessante forse narrare un altro, qualcos'altro quando si gioca a Vampiri.
Assolutamente, assolutamente. Io poi consiglio, già che ci sono anche altri riferimenti, cioè diciamo modi diversi intende i Vampiri, consiglio anche tantissimo Solo gli amanti sopravvivono di Jarmusch, che secondo me è fantastico. Poi c'è Tommy Hiddleston, quindi penso che molti vorranno vederlo interpretare il vampiro. C'è anche Tilda Swinton, quindi assolutamente da recuperare.
Sì, dicevo, quello è molto da recuperare, è vero. E consiglio invece un altro gioco di ruolo che invece tratta proprio dell'essere vampiri millenari, che è Mille anni con vampiro, di narrativa. Secondo me è un gioco che... un gioco, tra l'altro, un gioco di ruolo per una sola persona, e questo è interessante. E permette proprio di giocare invece quest'altro tema, no? Del vampiro centenario, che si dimentica delle cose, si dimentica di cose che magari erano importantissime 300 secoli prima per lui, ma erano 300 secoli fa, sono passate. Cosa che invece Vampiri invece ti permette un po' meno di fare. È più interessante fare i giochi politici, vedere chi controllerà Roma.
Sì. Ma infatti io la butto spesso su, perché un altro riferimento è What We Do in the Shadows, io spesso Vampiri la butto anche un po' su un comico, un comico per spezzare questa atmosfera pesante, ma anche perché la cosa interessante è vedere in quel ruolo quanto effettivamente un individuo di inizio Novecento sia veramente distante da noi rispetto a, appunto, uno del 2000, ma anche pensare, che ne so, e come erano intesi i vampiri nella vecchia edizione, che erano appunto tutti goth, dark, eccetera, mentre invece nella nuova edizione, in realtà, cioè con tutta la generazione zoomer, eccetera, è un modello che è completamente passato. Quindi anche il conflitto generazionale, in maniera che secondo me è comica perché più funzionale, è molto interessante da portare al tavolo in quel caso.
Bello, la versione comica è molto interessante, la vorrei giocare assolutamente.
Beh sì, basti pensare effettivamente, cioè un antico deve utilizzare un cellulare, per noi è scontato, per lui non lo so. Sarebbe interessante vederci, spieghi internet.
Ma cos'è internet? Con un cellulare lo vorremmo vedere tutti.
Comunque, invece, purtroppo c'è un momento in cui dobbiamo, cioè spero di no, però penso di immaginare la risposta, sputare un po' di bile e gettare il fegato oltre lo stagno. La solita dolente domanda, quanto siamo indietro rispetto al dibattito, rispetto a molte delle discussioni che vengono, molti dei saggi che vengono portati in fuori dal dungeon qui in Italia?
Un po', nel senso che, soprattutto secondo me siamo indietro sulla parte che ha affrontato Donne dalle dati, nel senso che ci si approccia alle esperienze di discriminazione al tavolo, spesso, soprattutto nei dibattiti online che sono cancro letteralmente, con un atteggiamento da al mio tavolo di gioco non è mai successo, che è sempre un atteggiamento ben poco utile per affrontare qualsiasi discussione, io credo. Per quanto riguarda le altre tematiche, in realtà un po' conta il cosa si gioca, nel senso che forse giocare giochi diversi a Dungeons & Dragons aiuta a comprendere le sfaccettature stesse di Dungeons & Dragons e di quanto Dungeons & Dragons possa avere, per esempio, delle sfumature assolutamente legate a un passato coloniale e un approccio coloniale al gioco, banalmente. Però questo è molto legato a una tradizione ludica italiana che è interconnessa con Dungeons & Dragons e basta, e che negli ultimi anni si sta affacciando a molti altri giochi. Diciamo che chi gioca in maniera un pochino più, come si può dire, affezionata, gioca sicuramente a giochi come Cyberpunk, giochi come Vampiri, giochi come Cthulhu e quant'altro, però sicuramente non va a provare molto spesso dei giochi forse più di nicchia, ma che vanno proprio ad affrontare dei temi che nel libro vengono trattati. Indietro rispetto al mondo anglosassone, sì e no, in realtà, nel senso che non vorrei neanche che la produzione in Italia del gioco di ruolo si riducesse al tokenism così tipicamente anglosassone. Cos'è il tokenism? Il gettone presenza del dire abbiamo un personaggio LGBTQ+, siamo bravissimi, caspita, quindi anche un po' il rainbow washing cosiddetto, il pink washing e quant'altro. Abbiamo in qualche modo, quindi dobbiamo riuscire ad approcciarci a questo mondo riuscendo a stare fuori da questa attitudine molto, molto statunitense, del tutti sono rappresentati quindi tutti stiamo bene, e dall'altra però non uscire da queste dinamiche estremamente provinciali in qualche modo nell'approccio al gioco di ruolo, che ancora però in Italia sono largamente diffuse, non tanto negli ambienti che frequento io, però appena in qualche modo si esce dalla cosiddetta bolla ci si accorge quanto invece le persone ancora davvero stiano a giocare a un tavolo da gioco a Dungeons & Dragons con la figura del Master Dio, che è passata di moda da 20 anni, nel senso che rimane veramente una delle tante cose legate a un passato di Dungeons & Dragons, e sottolineo Dungeons & Dragons, ma in generale del gioco di ruolo, che ormai sono veramente datate, decostruite, messe in discussione, riragionate. Lo vediamo con davvero anche un semplice programma televisivo come può essere Critical Role mette in discussione pure questa figura in qualche modo, seppur facendo tutt'altro che giocare di ruolo, ovvero facendo show televisivo a tutti gli effetti. Però sì, in qualche modo ci sono ancora delle resistenze abbastanza dure. È vero anche che comunque la situazione italiana è cresciuta in maniera esponenziale. Ci sono comunque case editrici molto attente che comunque fanno un gran lavoro, soprattutto anche di decostruzione di questi stereotipi classici del Master Dio e quant'altro. Quindi stiamo sicuramente facendo dei grossi passi avanti di attenzione e di attenzione ai dettagli di base, di passi avanti per costruire una comunità di gioco più interessante, più accogliente, ma anche secondo me più sfaccettata, capace di parlare a pubblici diversi.
Sì, sì, sì. Beh, poi infatti mi veniva in mente che il termine ombrello per parlare di tutte queste resistenze è gatekeeping, che è un fenomeno appunto che secondo me poi non solo si autoalimenta, ma crea quell'esclusione ai tavoli da gioco per neofiti o comunque persone interessate. Cioè, invece che effettivamente, cioè, ormai non c'è più, io non sento più quel da parte delle persone, come posso dire, scetticismo o diffidenza nei confronti del gioco di ruolo. Al massimo dicono no, mi imbarazza, perché mi imbarazza comunque mostrarmi, mi imbarazza comunque parlare in un certo modo, tutta una serie di cose che poi non sono neanche più richieste. Però il vero problema è che sono più questo tipo di giocatori, e sono i giocatori che proprio vengono da Dungeons and Dragons, perché poi uno dei, dicevamo appunto, le polemiche su internet, uno degli ambienti più tossici che io nella fase in cui giocavo a D&D frequentavo è Traditional Games su 4chan.
Usti.
Cosa?
Usti,
sì, è terribile, è veramente la cloaca massima. Ed è effettivamente, sono quasi tutti giocatori di Dungeons and Dragons e parlano solo di Dungeons and Dragons e di hack di Dungeons and Dragons. In quel tipo di gioco col Master Dio e soprattutto con quella diffidenza, cioè il tema ricorrente della ragazza del Master, cioè che tendenzialmente è un, come so dire, un tropo, cioè che la persona, la ragazza al tavolo di solito è stata portata da il suo ragazzo perché così continuano a stare insieme, così continuano a passare serate insieme, ma in realtà non è interessato a giocare, non sa giocare, sempre perché poi si parla appunto di giochi molto rigidi nei loro sistemi, e quindi, cioè, di fatto si ha quella diffidenza e anche quel rancore ingiustificato nei confronti di una persona che magari in realtà gli piace veramente giocare.
Sì, sì, c'è ancora questa community che in qualche modo, davvero, come dici tu, cioè sta su dei tropi che fanno così 2004, non so, che giustamente tu riconnetti a 4chan e che io riconnetto anche, perché sono secca nei miei giudizi, all'alt-right.
Beh, certo.
L'alt-right lì, da lì viene e, esatto. E lì si è creata, no? E continua in qualche modo a creare mostri molto peggiori di quelli che si affrontano al tavolo tirando dei dadi. È molto interessante da una parte, da un punto di vista sociale, vedere come ancora esistano questi modelli e questi approcci al gioco di ruolo. Dall'altra è dannatamente inquietante quando comunque davvero hai una varietà di gioco di ruolo talmente ampia, vedere come ci si cristallizzi ancora attorno a discussioni così vecchie su Dungeons and Dragons, che
esatto, lascia il tempo che trova, cioè esatto. Non ci andrei neanche a spendere troppo, esatto, troppe parole. Allora, invece, nell'introduzione di Fuori dal Dungeon, appunto, Avery Alder scrive: la rappresentazione non sempre favorisce ed emancipa i gruppi che rappresenta. A me ha colpito molto, poi leggendo l'introduzione ho anche capito cosa intendesse, però volevo sentire la tua opinione al riguardo, e se vuoi e puoi anche portare degli esempi pragmatici per farci capire qual è il senso di questa frase.
Un po' quello che diciamo un po' sopra, no? Quella difficoltà nel ragionare questo duello infinito tra totale impermeabilità al mondo in cui finalmente le voci di persone marginalizzate si affermano e il tokenism, che in qualche modo si può uscire da questo duello ponendo invece quella che è una vera e propria avvertenza politica, credo, nel senso che quello che conta alla fine è chi scrive quello che stiamo giocando e chi gioca quello che stiamo giocando, perché lo fa. In questa fase, in qualche modo, l'autorialità è molto importante. L'autorialità che è sia al tavolo, ovvero le persone che giocano attorno al tavolo, perché stai giocando un personaggio per esempio indiano, ok? Mm-hmm. Giocare un personaggio indiano a un tavolo, per quale motivo? Non devi esplicarlo al tavolo, però devi ragionare di questi aspetti, è parte della rappresentazione, ma dove poi cade di più la rappresentazione è chiaramente nelle ambientazioni dei giochi di ruolo, nella cosiddetta lore. Lì si sviluppa buona parte della rappresentazione ed è altrettanto problematico, perché la lore alla fine è sempre in qualche modo una skin, è semplicemente qualcosa che mettiamo sopra al gioco per narrare al meglio quello che andiamo a fare, ma poi quello che davvero conta, e qui arrivo alla risposta vera e propria, sono le meccaniche.
Certo.
La rappresentazione non sempre favorisce emancipa i gruppi che rappresenta, perché alle volte c'è una rappresentazione priva di meccaniche alla base di essa. E questo è molto problematico da una parte. Può anche essere giusto dall'altra, nel senso che è semplice rappresentazione, ma non per questo, ma è, lo trovo il minimo indispensabile in qualche modo per riuscire a narrare qualcosa di interessante, altrimenti è semplicemente una narrazione che trovo poco interessante. Ma alla fine quello che davvero conta è, se si vuole parlare di alcuni temi, servono delle meccaniche che li rappresentino e narrino.
Assolutamente. No, sono d'accordo, anche perché sennò appunto diventa... cioè io ho avuto dei master che provassero, cioè nel momento in cui tu scegli una determinata razza, non fare in modo che sia soltanto, dico questo perché sempre tutti abbiamo iniziato Dungeons and Dragons, quindi tutti tendenzialmente prendevamo l'umano perché ci sentivamo più a nostro agio, esploravamo in delle scarpe che già conoscevamo, mentre invece il discorso di prendere un'altra razza poteva essere, ok, cosa significa essere quella creatura? A parte un tipo di voce o determinate antipatie a priori. E c'era chi effettivamente provava come master a darti le situazioni per metterti in un'altra prospettiva, però tendenzialmente non era previsto dal gioco, cioè nel gioco erano stat, nel gioco erano delle statistiche delle classi in cui eri più avvantaggiato, addirittura nella 3.5 c'erano anche i malus, cioè che è una cosa che hanno poi tolto, però le classi avevano dei malus, ovvero tipo se eri un orco eri stupido, cioè avevi comunque un malus a intelligenza.
Eh sì.
Mentre invece eri molto forte a menare, appunto, eri molto forte. E che si limitava a quello, cioè si limitava poi a la sua dinamica wargame da cui si è sviluppato, cioè da cui ha cominciato e su cui ha continuato a evolversi, andando però chiaramente a smussarla. E certo, questo è assolutamente vero. Infatti ti volevo portare due esempi del discorso di rappresentazione. Sono due videogiochi. Però sono due videogiochi e sono la trasposizione videoludica di due titoli importantissimi del panorama mainstream del gioco di ruolo, che sono Cyberpunk 2077 della Project Red, CD Projekt Red, e Pathfinder Wrath of the Righteous della Owlcat, che è una casa più piccola russa. La CD Projekt Red, per chi ascolta, non ci sarebbe bisogno di presentarla, perché è la casa sviluppatrice di The Witcher, però è la casa di sviluppo più importante in Polonia e anche ormai una testata, cioè una casa di sviluppo importantissima nel mercato videoludico. Io sono rimasto particolarmente deluso, e comincerei intanto da questo, nella rappresentazione o comunque nel come sono stati portati individui transgender in Cyberpunk 2077, perché, però questo a mia opinione, infatti te la porto proprio per sentire il tuo punto di vista, mentre c'era un particolarismo minuziosissimo in impianti, capelli, caratteristiche del viso e del vestiario, non c'era, cioè si è limitato il discorso di essere un individuo transgender nel avere una certa voce con abbinati un determinato tipo di genitali. Ed è una cosa strana, perché, cioè, se già ad oggi è un discorso che noi possiamo fare tranquillamente, cioè ormai non ancora del tutto ovviamente, però le persone transgender sempre di più stanno venendo accettate, c'è la nuova stagione di Euphoria, basta prendere quella come esempio, sono Sense8, cioè sono sempre più anche rappresentate, fa un po' strano che in un mondo cyberpunk nel futuro in cui si può essere quasi al 90% meccanici, comunque con impianti, alla fine non si abbia avuto la minima cura nel, appunto, nel caratterizzare meglio questo aspetto.
Ma il problema secondo me di Cyberpunk 2077, io concordo pienamente con te, nel senso che è un gioco che soffre di una completa mancanza di temi che invece dovevano essere trattati. Siamo nel 2077, siamo in un mondo cyberpunk, la questione di genere sotto tutti i suoi aspetti è un tema centrale in una società di questo tipo. Può anche essere un tema superato, tra virgolette, ma tu devi rendere chiaro questo passaggio. Quando non lo fai, vuol dire che forse vuoi protendere verso il cosiddetto hugboxing, che è un tipo di concezione del gioco, che possiamo tradurre in sandbox degli abbracci, o anche un boxare con gli abbracci, ok? Quindi un volemo se bene. Detta, cioè, molto
alla romana,
è il volemo se bene, ovvero la rimozione completa dell'oppressione in questo mondo immaginario o al tavolo di gioco. Mm-hmm. Si creano mondi migliori, ovviamente più sicuri per le persone queer. Allo stesso tempo, però, non si parla della queerness, quindi non è un argomento trattato, non è un tema che risalta al tavolo o in questo caso in un videogioco. Quindi di base sono giochi che dovrebbero creare dei setting in cui le forme di oppressione per le persone LGBTQ+, in questo caso, svaniscono, lasciando spazio a creazioni completamente fantastiche in cui sperimentare liberamente. A questo servirebbe Blackboxing, ma lo fa The Wagadu Chronicles della Twin Drums, che è un setting afropunk per D&D, per esempio. Ma lo fa anche un 30 Swords Lesbian della Evil Hut, che è un gioco PBTA, gioco di ruolo da tavolo PBTA, in cui di base si giocano le storie d'amore tra delle spadaccine lesbiche. Ok, è completamente avulso dal contesto sociale attuale in cui le persone LGBTQ vengono discriminate. Va benissimo così, è un approccio al gioco. In 2077 però è qualcosa che ti aspetti, sia esso oppressione o perlomeno un parlare di, però è un tema, non per forza deve essere il contrario dell'hugboxing, ovvero lo scab picking, il togliere le croste, mettere il dito nella piaga, portare a galla l'oppressione in modo completamente deliberato al tavolo o in un gioco, quasi in un modo che mette a disagio alle volte, per arrivare a degli estremi di gioco che vogliono parlare fortemente di un determinato tema. Però ecco, in qualche modo 2077 sta in un'ombra in cui non si fa né l'uno né l'altro, in cui non si tratta del tutto il tema quando il tema è di fronte a te, perché comunque me lo sponsorizzi come un gioco che sta attento alle questioni di genere, guarda quel che fa un personaggio transgender. Personaggio transgender la cui voce determina come viene riconosciuto, tra l'altro, del suo origine in gioco, che è la cosa più terrificante che puoi pensare, nel senso che c'è dietro, evidentemente, io dico in maniera brutale, qualcuno di completamente cretino per riuscire a pensare
certo,
una cavolata di questo tipo, perché è veramente l'esatto punto di oppressione di una persona transgender, la questione della voce. Stiamo registrando un podcast con una persona trans, sono io, ciao. Quindi è assolutamente centrale e focalizzato come aspetto della vita di una persona trans, e tu lo stai cancellando completamente, lo stai addirittura rendendo un punto chiave di riconoscimento da parte di un'intelligenza artificiale del tuo personaggio. Quindi in realtà non puoi giocare per le persone transgender in 2077.
Certo.
Non hai questa libertà di gioco che ti viene invece sponsorizzata e appunto venduta con tanto di loghino rainbow della CD Projekt Red nel mese del Pride.
No, però io nella puntata precedente ho scagliato le mie frecce contro la Rockstar per quanto riguardava il trattare i suoi dipendenti. Io vorrei ricordare che la City Project comunque prende gran parte dei propri, non tutti perché ormai è bella avviata, però è comunque molto legata al governo polacco. Il governo polacco, cioè, penso che basta che scrivete Polonia per vedere chi sta al governo polacco e cosa ha fatto nei confronti dei diritti delle donne, per non parlare dei diritti della comunità LGBTQ+. Quindi, cioè, è sempre quel paese e si sta parlando di quella casa di sviluppo che comunque in qualche modo strizza l'occhio o non è critica nei confronti del governo del proprio paese.
Sì. Segnalo tra l'altro un bell'articolo di Matteo Lupetti sul tema 2077, su quale su come vengono consumati i rapporti sessuali all'interno del gioco. Cioè, siamo nel 2077, ci sono dei, cioè, c'è un immaginario del fare sesso che praticamente di 10 anni fa è rimasto al 2010. Esatto. Rimane veramente abbastanza inquietante. È vero che Cyberpunk è un'ucronia, quindi non è il nostro futuro, ma è un futuro su una linea parallela come lore, poiché l'Unione Sovietica rimane in piedi fino al 2020 e oltre.
Sì, sì.
Non sappiamo se il 2077 ci sono dei pezzi con le parti con ex agenti URSS, però mi sembrano siano ex, forse, quindi è crollata, più o meno sta crollando, comunque è in corso di smantellamento. Comunque già in Red, che è il gioco che sta tra il gioco da tavolo, il gioco di ruolo 2020 e 2077 videogioco, si parla di Unione Sovietica come qualcosa di più simile all'attuale Unione Sovietica, quindi con un altissimo tasso di burocratizzazione legata a ex dirigenti del partito e trasformatisi in mafiosi letteralmente. Però secondo me è un gran fallimento quel gioco sotto quel punto di vista.
Sotto tanti punti di vista,
ma sotto quello secondo me proprio hanno bucato completamente le aspettative di un'ampia fetta di pubblico.
Allora, invece Pathfinder Wrath of the Righteous, che è della Allcat, è riuscito a stupirmi in positivo, però è riuscito proprio a stupirmi. L'ho trovata una cosa molto particolare che comunque mi ha portato a riflettere, perché a un certo punto c'è un PNG che è un individuo transgender, M2F, e io sono un attimo rimasto perché la cosa, poi in realtà ricordandomi il saggio di Antero Garcia, la Paizo è sempre stata comunque LGBTQ più friendly, quindi non c'era da stupirsi, ecco. Però, a parte che comunque la Allcat ha dato un bello smacco alla Russia, che ricordiamoci sempre anche la Russia è il tipo di paese che è, e Putin nei confronti della comunità LGBTQ più la repressione che ha attuato e continua ad attuare. Però la cosa che a me ha stupito è perché mentre in Cyberpunk si tratta di un contesto verosimile, cioè è una linea temporale diversa, però tu stai comunque in un mondo reale con delle regole, diciamo, scientifiche, fisiche, reali. In un mondo fantasy, il discorso transgender, questo mi interesserebbe chiederlo a te, siccome siamo in un contesto diverso, io nella maggior parte dei casi, nella maggior parte dei giochi fantasy, raramente ho trovato che ci fosse il tema della oppressione nei confronti della di appunto individui gay o queer. Come si colloca, cioè che effetto ti fa personalmente?
Rientra secondo me completamente nel sopracitato hotboxing.
Okay.
È proprio un sandbox di abbracci, vogliamo se bene, di nuovo. Siamo in un mondo fantasy, questo qui non è un tema centrale in un mondo fantasy, perché il fantasy di cui stiamo parlando è un high fantasy, è un sorcery, quindi è un'ambientazione in cui non è veramente importante, perlomeno nelle sue iterazioni degli ultimi 30 anni, il genere di una persona o con chi va a letto. Per quanto ci sia sesso, nelle ambientazioni di Sword and Sorcery ci sia sempre stato sesso, anche nelle più recenti, però è proprio un tema in qualche modo sussidiario. E in realtà penso anche alle situazioni da locanda, no? Quindi quando il party di avventurieri si trova alla locanda, è il momento in cui magari si esplorano le relazioni tra i personaggi, si raccontano le storie dei personaggi in maniera un pochino più approfondita. È un tropo classico che viene utilizzato nella narrazione proprio per far emergere le storie personali, le vicende personali, che poi si annullano in qualche modo nel party, che ha un obiettivo comune, sicuramente molto spesso ha dei nemici comuni, Però quello che si va a fare è di base lasciare una completa libertà di esplorazione di chi è il tuo personaggio. Non è un tema. Faccio un altro esempio molto che mi sta particolarmente a cuore perché ci ho lavorato in qualità di sensitivity reader, che è Fabula Ultima di Emanuele Galletto, un gioco italiano ispirato ai JRPG giapponesi, quindi praticamente si gioca al tavolo del gioco di ruolo Final Fantasy, molto fuori dai denti, ovviamente ci faranno causa per queste affermazioni. Però di base, giocando Final Fantasy, Emanuele aveva deciso di inserire uno dei quattro personaggi pregenerati, quindi già pronti all'uso, un personaggio non binary tra questi quattro personaggi. Ed è stato sicuramente complesso comunicare al pubblico italiano il fatto che questo personaggio fosse non binary, innanzitutto. Una critica che è stata posta è: però voi non date degli strumenti di sicurezza per giocare. Gli strumenti di sicurezza sono delle meccaniche di gioco, tutti gli effetti che si usano al tavolo per rendere la narrazione sicura per tutte le persone, per rendere far sì che non si giochino esperienze traumatiche al tavolo, perché non siamo da psicologo ma stiamo giocando a un gioco. E, detto molto rapidamente, in maniera estremamente concisa.
A meno che non stiamo giocando a vampiri, ovviamente.
Esatto, vabbè, lì chiaramente firmi un contratto sociale dato al fatto che vuoi farti del male. Però appunto, giocando a Final Fantasy, non è importante qual è il genere del personaggio. Stiamo giocando a Final Fantasy, stiamo giocando a un JRPG giapponese. Chi se ne frega? Cioè, è proprio l'ultimo dei dati. Esiste, perché in questo senso qui la rappresentazione è utile a dare degli immaginari e far riconoscere delle persone che altrimenti magari non si riconoscerebbero all'interno di una determinata ambientazione, perché non c'è il loro alter ego. A volte vuoi giocare dei personaggi che sono quanto più simili a te, allo stesso tempo anche per dare la possibilità di sperimentare con personaggi diversi da te, perché è importante anche questo, è importante anche offrire questa possibilità alle persone, no? E in questo senso, appunto, secondo me è importante ricordarsi che quando si scrive un unboxing, quando si gioca un unboxing, stiamo facendo questo. Stiamo dando semplicemente una skin, un aspetto di rappresentazione che può essere utile, non è rivoluzionario, può essere utile in qualche modo. L'importante è che non diventi tokenismo, l'importante è che sia scritto in maniera di senso, con persone che sanno di quello di cui stanno parlando, e che però in qualche modo restituisca questo aspetto. Quindi secondo me è un gioco come, appunto, come Pathfinder ha sempre dato questa svolta, e anche in realtà D&D 5.0 ha sempre dato questo input al gioco di ruolo, ovvero gioca chi vuoi giocare senza limitazioni di alcun tipo, perché non è quello il tema.
Certo. Ok, vabbè, visto che l'hai citato, arriviamo finalmente, ormai quasi in conclusione, al tema della puntata, perché io la puntata l'ho costruita su una malcelatissima sovrapposizione dal famoso Il cerbere saggio di Angela Davis, Donne, razza e classe, e poi peraltro ho ripreso anche il sottotitolo di Fuori dal Dungeon, genere, razza e classe nel gioco di ruolo occidentale. E si sa che il sesso, la razza e la classe sono i tre elementi, poi ci sarebbe anche il background, però non in tutte le edizioni di Dungeons and Dragons era previsto, è una cosa molto recente in realtà, però sono i tre elementi fondamentali su cui si crea il personaggio, su cui si è sempre creato il personaggio. Quindi qual è il sesso? Penso sempre inteso binario, però non so se nella quinta hanno fatto un'eccezione, non mi risulta. Comunque
è lasciata ampia come definizione,
è lasciata ampia, esatto, la razza e la classe, che di base è che cosa farà il tuo personaggio, che cosa andrà a fare a livello di regole il tuo personaggio. E questo è, appunto, è Dungeons and Dragons, ed è stato per moltissime persone il punto di partenza. Io credo, mi fa sempre strano trovare delle persone che non abbiano iniziato con Dungeons and Dragons perché non hanno questi criteri, molto spesso quando magari, che ne so, chi ha iniziato con Cthulhu o chi è con Call of Cthulhu o chi ha iniziato con Cyberpunk, il discorso della classe non è esattamente un discorso che si fa, già è strano per loro. E io stavo analizzando che siamo a quasi 50 anni, cioè quasi mezzo secolo di storia editoriale del gioco più famoso del mondo, il gioco di ruolo più famoso del mondo. Credo che forse per questi 50 anni, ma non lo so, forse più avanti o prima, potrebbe uscire una nuova edizione di Dungeons & Dragons. Tu come ti immagini o speri che cambierà il gioco?
Ma allora, in realtà la questione del genere slash sesso del personaggio è stata abbandonata praticamente da dopo l'Advanced come caratteristica importante, perché in Advanced ancora c'erano i malus se giocavi un personaggio femmina. Bello, eh?
Grazie, Gigax.
Che figata.
Grazie, Gigax.
Vabbè, stendiamo un velo pietoso sull'argomento. E, però di base, appunto, penso che questi tre pilastri fondamentali, soprattutto i due, razze e classe, siano in qualche modo sempre stati il binomio fondamentale per costruire tutto, come dici tu, e credo che continueranno a esistere come binomio fondamentale. Ormai devo dire che la razza, o meglio ormai la specie in D&D, viene sempre meno importanza. Le regole opzionali ormai lo dicono chiaramente, i malus, le caratteristiche, puoi ignorarli, quindi il tuo PG, il tuo personaggio mezz'orco può benissimo essere molto intelligente con un dottorato in storia dell'arte.
Esatto.
E questo ovviamente è un passo avanti. Non credo che Wizard of the Coast farà una nuova edizione per il cinquantennale, lo dico sinceramente. Così sì, mi dà l'idea che non la faranno, perché c'è talmente tanto materiale di quinta edizione ancora in uscita, ancora perfettamente valido e che continua a essere aggiornato, che potrebbe rimanere una quinta edizione plus, una 5.5 potrebbe uscire, ecco, qualcosa di questo tipo. Assolutamente, con magari dei nuovi materiali base compatibili con le attuali espansioni, una cosa di questo tipo potrebbe essere possibile. Continua a essere un titolo per giocare un preciso tipo di storie, continua a essere un titolo e continuerà a essere un titolo per giocare un determinato tipo di storie, e va benissimo così.
Certo.
Che sia usato per altro poco importa, io credo. Un sacco di gente lo usa per altro. La mia critica rimane che stai comunque utilizzando una forchetta per mangiare la minestra. Affrontare determinati temi con Dungeons & Dragons è meno di impatto e meno interessante dal mio punto di vista, e quello che più mi interessa a un tavolo di gioco è qualcosa di interessante, però, perché altrimenti se mi annoio mi alzo. Rimane qualcosa di comunque usato, utilizzabile per fare un determinato tipo di narrazione. È importante fare questo, e sappiamo che Wizard of the Coast non è suo compito educare a giocare ad altri giochi. Vende Dungeons & Dragons perché dovrebbe, in maniera estremamente secca, mi sembra assurdo, e in ottica capitalista che loro seguono.
Certo, no, vabbè, sono sempre l'Hasbro, eh.
Sono sempre l'Hasbro, esattamente. Non
cavolo.
Vedo perché dovrebbero dire no, guardate, giocate Cuori di Mostro di Adrial,
certo.
Così provate nuovi giochi. No, continueranno a dire giocate Dungeons & Dragons, con Dungeons & Dragons può fare tutto. E guardate, vi facciamo uscire anche l'ambientazione sull'Accademia della Magia, stile Hogwarts, così potete giocare Harry Potter con Dungeons & Dragons, come appena fatto. È completamente out of the blue, ma va bene, è il loro mestiere in qualche modo, non contesto più di tanto, se non da un punto di vista artistico e creativo. Rimane limitante, secondo me, fermarsi a giocare un solo gioco quando il gioco di ruolo è tanto di più di Dungeons & Dragons, ma tanto in maniera imbarazzante. c'è una quantità di titoli incredibili, e questo perché il gioco di ruolo è hackerabile. Chiunque può scrivere un gioco di ruolo, può farlo male, ma chiunque può farlo. Basta un foglio di carta, una penna, e hai scritto un gioco di ruolo. E la testa per mettersi a farlo, ma è davvero in qualche modo una forma di espressione ludica e di creazione ludica unica in questo senso. E credo che D&D continuerà a fare dei swag boxing in cui ci si vuole molto bene, in cui tutti i personaggi sono uguali da un punto di vista di genere, da un punto di vista di specie, tra virgolette, non ci sono discriminazioni razziali né di genere né di classe, perché tanto un personaggio con 8.000 monete d'oro è uguale al personaggio con 2 monete d'oro, e non si affronteranno questi temi perché non sono importanti, non sono cardine della storia. La storia è un'altra, la storia è narrare le storie di eroi che salvano una situazione, ed è giusto così.
No, no, assolutamente, penso che poi effettivamente ci siano appunto altri giochi, ma come ci siano effettivamente anche altri media, nel senso, mi sta venendo in mente tutto il discorso sulla razza e sul fatto che non venisse sfruttata, e pensavo a, che ne so, una delle serie che affronta di più magari le differenze che ci possono essere tra specie diverse, razze diverse, che è Star Trek, perché fondamentalmente Star Trek si ritrovano in una federazione tra individui che sono molto diversi fra loro, sia per background, sia per cultura, sia per specie, sono proprio alieni, e lì effettivamente fa una differenza il modo in cui io intendo la socialità, il modo in cui io intendo i rapporti tra i sessi o anche tra gli individui e così via. E la razza in questo potrebbe essere uno strumento, una ricchezza di Dungeons & Dragons, però è vero quello che dici tu, cioè Dungeons & Dragons è un gioco per avventure colorate, passami il termine, in cui si combattono i mostri e si salvano i regni, se non addirittura i pianeti, da grosse minacce e cattivoni.
E va bene così.
E va bene così.
Va alla grande così. È un gioco pensato per essere appunto divertente. Vuole essere un gioco divertente in cui ti diverti al tavolo a fare questo genere di cose. Altri giochi non lo sono, molti altri giochi non sono divertenti, non è lo scopo di essere divertenti al tavolo, no?
Cavolo.
Portare delle tematiche, narrare delle storie in maniera approfondita. D&D è anche divertimento, soprattutto divertimento.
Ok, siamo ai saluti, quindi come concedo a tutti quanti gli ospiti questo momento, nella scorsa puntata si sono trovati un po' presi alla sprovvista, io per fortuna l'ho inserito nelle domande, così magari vi preparate prima, e puoi in questo momento consigliare al pubblico di Ragù e di Tritolo 8-bit tutto quello che vuoi, anche spaziando fra vari media, per materiale che ritieni che possa sia alimentare riflessione e dare manforte, supplemento al tema della puntata, sia in generale giochi di ruolo.
Allora, sto sui giochi di ruolo sicuramente e direi che consiglio di leggere e di giocare Cuori di Mostro 2 di Avery Alder, edito da Narrativa, perché è un gioco secondo me fondamentale nell'approccio queer al gioco di ruolo, sia dal punto di vista di design che dal punto di vista di quello che succede al tavolo, quindi nel cosiddetto actual play, di quello che avviene realmente nelle dinamiche tra personaggi. È un gioco su teenager che stanno in una high school americana e che sono anche dei mostri. Vampiri, lupi mannari, fantasmi e quant'altro. Se non vi siete vostro agio, potete anche giocare alla Mortale, che di base è Bella Swan di Twilight.
Esatto.
E succedono sempre delle tragedie, delle cose terribili, ed è molto 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 interessante da giocare, perché esplora quella sottile interconnessione tra l'essere mostruosità in tre pilastri fondamentali, ovvero la mostruosità magica, quella che è connessa all'esoterico, al mondo di tenebra, così tanto amato da chi ha giocato a vampiri finora, all'essere mostruosità in quanto teenager, quindi ancora identità in definizione che sfuggono ai dettami della società e ai dettami sistemici, e essere persone LGBTQ+, poiché in questo è estremamente queer il gioco, si sottolinea l'identità LGBTQ+ dei personaggi e si gioca all'interno del gioco. questi tre elementi, queste tre caratteristiche, queste possibilità che si intersecano, creano una narrazione molto forte e molto interessante al tavolo. Consiglio anche Dog Eats Dog, che è un gioco molto più indie, c'è cioè solo in inglese, mi dispiace, ma chi mastica l'inglese sono comunque 20 pagine di regolamento reali. È un gioco sul colonialismo nei mari del Pacifico, in cui si interpretano al tavolo la fazione colonizzatrice, interpretata da una sola persona, e singole persone degli abitanti di un'isola colonizzata. È un gioco con delle meccaniche estremamente toste e che parla proprio di colonialismo come nessun altro gioco riesce a fare. E quindi è molto 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 figo. E infine mi viene anche da consigliare Fabula Ultima, per provare qualcosa di diverso da Dungeons & Dragons, che richiama sempre a quelle ambientazioni e quegli immaginari, ma con un approccio molto meno matematico, se vogliamo, al gioco. Mm-hmm. Non richiede troppi calcoli. Ne richiede un po', ma non così tanti. Infine, come sistema di gioco per introdurre le novizie e i novizi, è abbastanza adattabile a molte ambientazioni, quindi in totale controtendenza con quello che ho detto finora, ma fa niente, lo dico perché è un cosiddetto sistema generico che può essere adattato a varie ambientazioni differenti. A me piace tantissimo Fate, edito da Dreamlord, e lo trovo un sistema perfetto per far imparare a giocare di ruolo le persone. Funziona molto bene con il post-apocalittico, funziona molto bene con il cyberpunk e funziona molto bene con tutto ciò che è un po' magico, ma non troppo. Quindi non giocate a D&D con Fate, giocate ad altro, però Fate è molto molto utile, può anche funzionare con i fumetti. Dico l'ultimo, se vi piacciono i manga, Magica casa editrice Fumble GDR, che ha appena lanciato Knights of the Round Academy. In base sono ragazzini a bordo di robottoni, un'accademia di piloti di robottoni in una strana quanto post-apocalittica quanto cyberpunk società arturiana. Hanno rilasciato da poco, credo che sia già disponibile in preordine, un modulo per giocare gli shonen, i fumetti shonen nel gioco di ruolo. Si chiama proprio shonen questo sistema ed è fighissimo, perché se vi piacciono i manga, volete giocare Naruto al tavolo di gioco, è la svolta vera.
Stavo cercando nello shop, proprio mentre l'hai detto, se era già uscito, perché ne avevo sentito parlare, ma loro hanno tantissimo materiale, infatti anche se possiamo, cioè io personalmente più in generale vi consiglio proprio i cataloghi di narrativa e Fumble GDR, perché vi trovate sicuramente bene, anche Not The End secondo me è un ottimo sistema per cominciare, per avvicinare al gioco di ruolo propriamente detto, perché penso che sia uscito fuori da tutta questa intervista, in generale il gioco di ruolo non è soltanto la matematica e la scheda piena di informazioni che vanno riempite e così via, cioè c'è effettivamente la parte in cui si interpreta un ruolo e si gioca con esso.
Decisamente, no, il Fumble io credo che facciano i tre prototipi interessanti in Italia in assoluto, è vero, poi ne sfornano una quantità incredibile, poi umanamente sono le persone spente, quindi consiglio tutto.
No, assolutamente. Vabbè, poi ovviamente comprate Fuori dal Dungeon, cioè spero che sia implicito in tutto ciò.
Sì, era implicito, dai.
Dai, sì, si spera, dai, veramente ragazzi, arrivateci da soli. Allora, io ti saluto, grazie tantissimo, mi ha fatto molto molto piacere, veramente tantissimo.
Veramente grazie a te e grazie a chi ci ascolta per averci ascoltato fino a questo punto.
Abbiamo parlato un sacco di vampiri, guardate, colpa mia, veramente, non lo faccio più.
Non ricordandoci il nome, che comunque...
Porca miseria, no.
Continua a non saltarmi fuori, ora lo dico.
Va bene, allora io saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Tritolo 8-Bit e ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao Marta.
Ciao.